Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati finalmente qui all'unico e
disegnato a mano
e disegnato a mano podcast di Frames Cinema, Strade Perdute. Io sono come sempre uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me oggi c'è il solito co-conduttore di Strade Perdute, Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao Alessandro e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Buon 2024.
Esattamente, oggi siamo senza ospiti perché evidentemente la redazione è ancora un po' in ferie, un po' dispersa. Oggi, come diceva Jacopo, ricomincia il podcast dopo la pausa natalizia che si è protratta di qualche settimana in più. Gli ascoltatori ci perdoneranno per questo. E perché oggi siamo disegnati a mano? Perché abbiamo scelto di parlare in questo episodio dello studio Ghibli e nello specifico di tre film molto diversi tra loro, di tre figure dello studio, per cercare di offrire un po' una panoramica sulle diverse correnti, sulle diverse tematiche, sui diversi autori che animano questa realtà. Nello specifico parleremo di Una tomba per le lucciole di Isao Takahata del 1988, un film, come vedremo poi, d'animazione sulla Seconda Guerra Mondiale, estremamente realistico e drammatico. Dopodiché parleremo di I sospiri del mio cuore di Yoshifumi Kondo, che è insomma un tenero racconto di formazione adolescenziale. E infine parleremo della Principessa Mononoke di Miyazaki, insomma lo sappiamo tutti, un fantasy epico dalla matrice ambientalista, ecco. L'idea per questo film, scusatemi, per questa puntata nasce dall'ultimo film di Miyazaki, forse ancora al cinema mentre parliamo, non ne sono sicuro, di cui...
Sicuramente parlo, perché sta avendo un grandissimo successo, Ragazzo Airone.
Ovviamente parlo del Ragazzo Airone, di cui probabilmente linkerò l'ottima recensione di Jacopo per appunto framescinema.com in descrizione. E insomma abbiamo scelto di parlare di questi film per non focalizzarci solamente sul lavoro del maestro Miyazaki, ma anche per cercare di scandagliare un po' anche altre realtà dello studio Ghibli che spesso magari da un pubblico un po' più voglio dire distratto, ma magari generalista, vengono un po' dimenticate. Magari Jacopo, se hai voglia di fare un po' un'introduzione sulla storia, un po' sulle realtà dello studio Ghibli, ti passo la parola.
Sì, grazie Alessandro. Allora sì, innanzitutto parliamo un attimo di come nasce lo studio Ghibli, perché diciamo che Miyazaki e Takahata, appunto due dei nomi di cui parleremo poi in questa puntata, ovviamente lavorano, come dire, la loro carriera non si limita ai loro anni allo studio Ghibli. Ovviamente lavoravano già prima della fondazione di questo studio, in particolare nei primi anni 80, anzi scusatemi, alla fine degli anni 70, Miyazaki e Takahata lavoravano alla Nippon Animation, che è una compagnia di animazione importante, la compagnia che all'epoca produceva Heidi, quindi appunto prodotti anche, come dire, di richiamo internazionale. Però appunto i due autori si sentivano sempre più limitati da un punto di vista sia di tempo, sia di denaro, sia anche da un punto di vista tematico, appunto, proprio perché le opere di animazione che venivano realizzate dalla Nippon Animation erano opere più semplici da un punto di vista tematico, anche più, diciamo, limitate da un punto di vista nella varietà in qualche modo, e poi appunto il tempo che gli autori potevano dedicare alla realizzazione delle singole opere, e ovviamente tempo nell'ambito dell'animazione, non solo nell'ambito dell'animazione, ma in particolare nell'ambito dell'animazione disegnata a mano, tempo vuol dire qualità, ecco, ovviamente, perché sappiamo benissimo che questi film, i film dello studio Ghibli, ma in generale i film d'animazione, spesso richiedono anni di realizzazione, e proprio perché ci vuole molto tempo, ecco, per realizzare dei disegni di qualità, ecco, e realizzare un'animazione di alto livello, naturalmente. E quindi appunto i due autori, anche spinti un po' dal loro desiderio di realizzare film più psicologici, capaci di indagare in maniera più profonda appunto la condizione umana, quindi verso la fine degli anni 70 Miyazaki e Takata decidono di lasciare appunto la Nippon Animation, e nel 1979 Miyazaki dirige il suo primo lungometraggio da regista in solitario, ovvero Lupin III, Il castello di Cagliostro, prodotto con la Tokyo Movie. Successivamente, tra l'83 e l'84, lavora su Nausicaa nella Valle del Vento, e prodotto da diverse altre case di produzione, tra cui la Topcraft, che era un'importante casa di produzione d'animazione giapponese, che però poco dopo fallisce. Quindi è interessante, tra l'altro, notare che Nausicaa nella Valle del Vento venga spesso accreditato come un film dello studio Ghibli, anzi spesso si dice è il primo film, forse il primo successo importante in Giappone di Miyazaki, ecco, però in realtà non è proprio così che stanno le cose, nel senso che Nausicaa nella Valle del Vento non è un film prodotto dallo studio Ghibli, almeno all'epoca, proprio perché esce nell'84, mentre lo studio Ghibli verrà fondato solo un anno dopo. Adesso poi naturalmente immagino che i diritti del film siano detenuti dallo studio Ghibli e quindi in qualche modo sia considerato parte un po' del Pantheon Ghibli, ecco, nonché ovviamente un pezzo fondamentale dell'opera autoriale di Miyazaki, però appunto ufficialmente Nausicaa nella Valle del Vento non venne prodotto dallo studio Ghibli negli anni 80, appunto. Infatti appunto proprio in conseguenza al fallimento appunto della Topcraft che aveva contribuito alla produzione di Nausicaa nella Valle del Vento, Miyazaki e Takata, insieme al produttore Toshio Suzuki e al finanziatore Yasuyoshi Takuma, decidono nel 1985 di fondare lo studio Ghibli, che viene fondato appunto il 15 giugno di quell'anno. E da notare, tra l'altro, che a differenza degli altri tre, Takata non vorrà mai detenere ruoli dirigenziali, proprio perché sosteneva una differenziazione, come dire, una distinzione totale, diciamo, tra il ruolo autoriale, il ruolo di autore cinematografico, e il ruolo, come dire, un po' di dirigente d'azienda, in qualche modo. Il primo film prodotto dallo studio è nel 1986 La puta castello nel cielo di Miyazaki, e poi successivamente lo studio produrrà tutti i vari capolavori di Miyazaki e Takata, da Mio vicino Totoro di Miyazaki fino ovviamente a Pioggia di ricordi di Takata, ecco, e così via. Tra l'altro è importante, ovviamente lo studio Ghibli si affermerà nel corso degli anni come una realtà assolutamente di prestigio mondiale da un punto di vista della produzione animata, e in particolare va segnalato che La città incantata, lo studio Ghibli produrrà nel 2001 La città incantata, che forse da alcuni è considerato appunto come il capolavoro assoluto di Miyazaki, e La città incantata è il primo film della storia del cinema a vincere il primo premio in un importante festival cinematografico, proprio perché nel 2001 La città incantata vince l'Orso d'Oro per il miglior film alla Berlinale, naturalmente. E quindi veramente lo studio Ghibli, anche proprio da un punto di vista di come dire, riconoscimento dell'animazione in ambito, come dire, cinematografico di serie A, quindi anche un po' di parificazione della dignità dell'animazione rispetto al cinema live action, ecco, avrà un ruolo fondamentale, anche perché poi naturalmente dopo la vittoria della città incantata in concorso a Berlino, appunto l'animazione ai festival anche lì subirà, come dire, aumenterà notevolmente, ecco, pensiamo, vabbè, a parte che i successivi film di Miyazaki vengono presentati ai festival, Ponyo sulla scogliera viene presentato a Venezia in concorso, stesso discorso per Si alza il vento, ma anche ad esempio al Festival di Cannes persino Shrek nel 2001 e Shrek 2, ecco, alcuni anni dopo, quindi addirittura un sequel, vengono presentati appunto in concorso al Festival di Cannes, quindi probabilmente la più importante competizione cinematografica del mondo, ecco, comincia ad avere dei titoli animati. Era successo una volta sola in precedenza a Cannes nel 1953, quando Le avventure di Peter Pan era stato in concorso al Festival, ecco, però, ecco, la città incantata, la vittoria della città incantata a Berlino, quindi come dire il ruolo di primaria importanza che lo studio Ghibli arriverà ad occupare sullo scenario dell'animazione internazionale, ecco, è veramente da considerarsi come una svolta anche proprio nella storia dell'animazione cinematografica. Quindi appunto in questo episodio, come diceva prima Alessandro, noi parleremo ovviamente di tre film, uno diretto da Miyazaki, un altro diretto da Takata, quindi come dire i due padri fondatori, diciamo, dello studio Ghibli, e infine invece il terzo film, appunto I sospiri del mio cuore, è diretto da Yoshifumi Kondo, che fu un autore, come dire, fu un animatore abbastanza, come dire, di primaria importanza dello studio Ghibli, che lavorò anche a molti come animatore, quindi in un ruolo tecnico, ecco, tecnico-artistico, sia su film di Miyazaki sia su film di Takata, ma poi appunto venne promosso alla regia solo nel 95 con I sospiri del mio cuore, regia in solitario, diciamo, con I sospiri del mio cuore, ma appunto morirà poco dopo, perché appunto è morto nel 1998. Tra l'altro anche Takata è morto, lo dico così come nota biografica, nel 2018, ecco, dopo aver realizzato ancora tanti film bellissimi, tra cui ultimo ma non ultimo in ordine di importanza e bellezza, La storia della principessa splendente. E a questo punto passerei la parola ad Alessandro per introdurre Una tomba per le lucciole, proprio di Takata, che è il primo film di cui andiamo a parlare in rigoroso, certo, ordine cronologico.
Esattamente, del 1988, se non mi sbaglio. E come dicevi giustamente tu, legandomi al tuo discorso, il regista dei Sospiri del mio cuore ha lavorato anche come animatore in questo primo film, che è di fatto uno dei primissimi film, forse il secondo film prodotto dallo studio Ghibli, quindi questo ci fa capire anche come Kondo fosse, insomma, parte integrante dello studio fin dal principio. Una tomba per le lucciole è uno dei film più famosi di Takata, appunto, e la trama, proprio per fare due parole di introduzione, è abbastanza semplice. Il film è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente in Giappone, nel 1945, e racconta la storia di due bambini, due fratelli, un fratello e una sorella, si chiamano Seita il ragazzo e Setsuku la bimba, che in seguito a un bombardamento della loro città, ovvero Kobe, perdono la casa e rimangono orfani. La madre muore atrocemente nei bombardamenti, il padre invece è un ufficiale della marina che si capirà in realtà molto presto essere morto in battaglia. Questi bambini, rimasti di fatto solo al mondo, trovano ospitalità presso una zia che però, insomma, dove però ricevono varie angherie, c'è una situazione un po' particolare, che li porterà di fatto ad abbandonare la casa di questa zia e vivere da soli in un rifugio antiaereo, antibombardamento, insomma, immerso in questa natura molto suggestiva, e qui dovranno, insomma, barcamenarsi per sopravvivere tra fame e indifferenza della società, fino a un epilogo estremamente tragico, con cui tra l'altro in realtà si apre la pellicola. Questo film in realtà è molto interessante e mi fa molto piacere partire da qui, perché è un film d'animazione estremamente particolare, in realtà, perché è a tutti gli effetti un film di guerra. È un film estremamente realista, come poi in realtà vedremo anche più avanti nello studio Ghibli con altri film che parlano della guerra, come Porco Rosso oppure Il castello errante di Howl, anche se qui siamo veramente a livelli di realismo forse mai raggiunti prima. Per fare qualche accenno ancora, qualche curiosità prima di tuffarci nell'analisi, il film è tratto da un romanzo semi-autobiografico di Akiyuki Nosaka, e semi-autobiografico perché la sorella dello scrittore, appunto, morì nelle stesse modalità in cui vediamo morire la protagonista del film, e è molto simpatico il fatto che la produzione di questo film fu realizzata in concomitanza con quella di Il mio vicino Totoro di Miyazaki, che si pone esattamente agli antipodi rispetto all'opera di Takata, perché Takata realizza un vero e proprio film di guerra, come dicevamo prima, molto critico dal punto di vista politico e sociale verso il Giappone, e come già anticipato fu un film da un certo punto di vista rivoluzionario sotto diversi aspetti, dal punto di vista narrativo ma anche tematico, dal punto di vista visivo, dal punto di vista delle ispirazioni che hanno portato alla realizzazione di questo film. Insomma, è un'opera sicuramente stratificata, un'opera sicuramente complessa, che magari adesso Jacopo, se vuoi aiutarmi un po', ti passo la palla, così iniziamo a parlare di questo film, ecco.
Ma innanzitutto hai detto giustamente che la produzione di Una tomba per le lucciole, tra l'altro poi nel 2015 il film è stato ridistribuito in Italia, in un'edizione ridoppiata in cui il titolo è diventato La tomba delle lucciole, quindi questo film ha doppio titolo. Ecco, dicevi giustamente che la produzione di questo film è avvenuta, diciamo, un po' in concomitanza con quella del Mio vicino Totoro di Miyazaki, ed in effetti è verissimo, perché i due film addirittura escono al cinema nello stesso giorno in Giappone, il 16 aprile 1988, quindi vennero proprio pensati quasi come una coppia di film, paradossale perché sono due film assolutamente diversi, che, come dire, poi tra l'altro portano anche un po' il marchio delle diverse sensibilità di Miyazaki e Takahata. Comunque sì, dicevi giustamente, appunto, film rivoluzionario da molti punti di vista. Beh, innanzitutto da un punto di vista anche narrativo e tematico, per certi versi il film è abbastanza rivoluzionario, anche per esempio per la chiara ispirazione neorealista del racconto, no? Secondo me il film assomiglia non poco, in particolare penso a Germania anno zero di Rossellini, con cui ovviamente poi il film ha tutta una serie di differenze, però sicuramente vi sono delle somiglianze. Questa idea, appunto, in Germania anno zero il protagonista è questo ragazzino che si aggira nella Berlino distrutta del dopoguerra per, come dire, cercare aiuto per la propria famiglia, per il padre morente, ecco. Sì, il padre, se non sbaglio, morente, ecco, quindi è molto molto interessante questa somiglianza, proprio perché in realtà l'ispirazione, ecco, anche di questo film è un'ispirazione molto alta, molto molto classica, ecco. Tra l'altro poi in realtà anche il Giappone, tra l'altro, ha una lunga tradizione di cinema realista negli anni 50, che sono considerati un po' l'epoca d'oro del cinema giapponese, come dire, il cinema realista giapponese dedicò molti film, appunto, anche un po' al racconto dei travagli della Seconda Guerra Mondiale in Giappone, e anche un po' all'indottrinamento ideologico, ecco, della società giapponese in tempo di guerra. E quindi adesso magari poi approfondirò questo aspetto. Anzi, direi che possiamo anche iniziare a parlare subito in realtà di questa di quello che, secondo me, poi è un po' il centro del film di Takahata, che è un po' la critica di Takahata alla critica politica di Takahata alla retorica militarista giapponese durante la guerra mondiale. Come sappiamo, il Giappone era una delle tre potenze dell'asse, insieme a Italia e Germania, e il film parla proprio un po' dell'indottrinamento della popolazione in tutti i suoi strati, appunto, incluso il livello infantile, diciamo, nel senso che questo film, che racconta la tragedia di questi due bambini, appunto Seita e la sorellina Setsuko, è un film colmo di pietà umana, ecco, per questi due bambini, ma non è completamente assolutorio nei loro confronti, nel senso che questi due bambini sono, nella visione di Takahata, il prodotto di un'ideologia nazionalista virulenta, mostruosa e fascista, di fatto, ecco. E appunto, per tornare al cinema realista giapponese, mi viene in mente un capolavoro del cinema giapponese poco conosciuto in Occidente, ma in realtà assolutamente celebrato in patria, come 24 occhi, 24 eyes di Keisuke Kinoshita del 1954, che ad esempio è la storia di questa insegnante, no, che nel periodo prebellico educa i suoi studenti in una scuola di provincia del Giappone ai valori dell'umanità, e poi vede, appunto, i suoi ex studenti trasformare trasformati in manichini riempiti di ideologia nazionalista nel corso degli anni della guerra. Ecco, è un film molto amaro, molto malinconico, molto tragico, proprio perché vediamo il passaggio da un'educazione di stampo umano, un'educazione alla solidarietà, ai valori appunto dell'umanità, e appunto vediamo poi il passaggio invece a, a una, alla, alla brutalità ideologica fascista, di fatto, ecco, anche, anche in Giappone. E di fatto mi sembra che Una tomba per le lucciole, o La tomba delle lucciole, che dir si voglia, parli esattamente di questo, nel senso che fin dall'inizio, no, noi vediamo ad esempio quando viene distrutta la casa dei protagonisti, Seita si rivolge alla sorella e dice e le dice: ma tutto sommato non importa, per la nostra casa, questa casa verrà poi vendicata, la distruzione di questa casa verrà poi vendicata dalla vittoria giapponese in guerra. A un certo punto Seita passa le giornate a leggere libri di ispirazione nazionalista. Sappiamo ovviamente che viene da una famiglia di militari, suo padre è un militare, tra l'altro probabilmente anche un ufficiale, con, come dire, un militare in marina. A un certo punto, tra l'altro, quando ormai le cose cominciano ad andare molto male, Seita e la sorella sono in stato avanzato di denutrizione, Seita comincia ad avere delle visioni allucinatorie e immagina questa parata navale nazionalista, che probabilmente è anche in parte un ricordo, ecco, dal suo passato. Quindi capiamo benissimo il brodo culturale in cui Seita si è formato in quegli anni.
Pensiamo anche al fatto che questi bambini vivono in questa mentalità e anche in una società che condivide assolutamente questi pensieri, nel senso che anche ad esempio la famiglia della zia ripetutamente accusa i due bambini, che veramente sono solo dei bambini, di non essere utile alla patria e di non svolgere nessun tipo di funzione utile allo sforzo bellico giapponese. E trovo molto incisivo il fatto che delle persone normalissime, come sono appunto queste zii dei civili, si trovino convinti di dover intimare a dei bambini di rendersi utile al paese in guerra. Allo stesso modo, però, come dicevi tu, il film non è totalmente assolutorio nei confronti di questi bambini, perché quando Seita decide di lasciare appunto la casa della zia, decide di trasferirsi appunto in questa caverna, ma quando le cose iniziano ad andare male, lui continua a essere convinto di potercela fare da solo, un po' forse quindi metafora del Giappone in guerra, che non intendeva in nessun modo arrendersi a costo di qualsiasi sacrificio. E non capiamo bene perché Seita non decida di tornare dalla zia. C'è un momento in cui un personaggio gli dice: vai a scusarti con lei e torna in quella casa, perché altrimenti morirete, gli fanno capire. E lui comunque continua a essere convinto di che il Giappone riuscirà a vincere la guerra e che la loro vita dopo questa grande vittoria cambierà. È peculiare, ne parlavamo prima durante il nostro confronto prima di registrare, e non capivamo perché a un certo punto Seita va a ritirare i soldi in banca della madre, che sono, a suo dire, una somma considerevole, e solo che lo fa nel momento in cui è troppo tardi e porta del cibo a sua sorella, ma sua sorella ormai è troppo malata, troppo denutrita per sopravvivere, e non capivamo il perché di questa scelta. E forse in realtà è perché fino all'ultimo Seita è ingenuamente convinto di potercela fare e che con questi soldi riuscirà a costruirsi una vita nel Giappone glorioso e vincitore della guerra, scelta che poi sarà fatale per sua figlia.
Per sua sorella.
Sì, scusami. Beh, lui no, fa un po' da padre per la sorella.
Sì, esatto. Figura paterna, ecco. No, sì, assolutamente, sono d'accordissimo, ecco. E secondo me, come dicevi tu, appunto, Seita vive a seguito della morte della madre, Seita e Setsuko si trasferiscono a questa zia molto nazionalista, che ad esempio non dà loro lo stesso cibo che invece dà il marito alla figlia, che lavorano e si impegnano per la nazione, no? Come dice. Però al tempo stesso Seita, questa zia certamente, come dire, non è un mostro di simpatia né di gentilezza nei suoi confronti, ci mancherebbe, però in fondo li accoglie in casa. E Seita, diciamo che più di una volta si dimostra quantomeno irriconoscente forse nei suoi confronti, no? Comincia a un certo punto, Setsuko si lamenta appunto della bassa qualità della cucina della zia, e Seita invece di spronare la, come dire, la sorella a sopportare, come dire, decide di cucinare solo per loro due, e in fondo dice vabbè dai, comunque anche meglio, siamo solo noi due, così non dobbiamo, come dire, attenerci al galateo della tavola, ecco. E ovviamente, come dire, è un illuso da questo punto di vista, e come dicevi tu, poi quando anche annuncia alla zia che se ne sta andando, non le dice nemmeno dove sta andando, come se ne sta andando, quindi in qualche modo veramente sembra quasi non volere che gli altri lo aiutano, sembra veramente convinto, esatto, di potercela fare da solo, e che tutti i loro sacrifici alla fine saranno vendicati appunto dalla vittoria giapponese in qualche modo. E ovviamente
proprio come il Giappone durante la guerra, anche una volta rimasto solo senza più alleati, continua la guerra nonostante sia chiaro al
certo,
mondo
fino alla tragedia atomica,
esatto,
certo. No, assolutamente, ma hai perfettamente ragione. L'atteggiamento di questi due bambini è esattamente una metafora, un riflesso dell'atteggiamento del Giappone. Ovviamente Takata compatisce i due bambini, ecco, non è un'accusa nei loro confronti, perché questi due bambini ovviamente sono il prodotto di un'ideologia che è stata imposta su di loro, ecco. Però diciamo che l'atteggiamento di Takata nei confronti dei due bambini non è assolutorio, nel senso che per quanto Seita, come dire, faccia di tutto, ecco, per aiutare la sorella, per essere un buon fratello nei suoi confronti, questo Takata in qualche modo ce lo mostra con grande tenerezza, ecco, però Takata è molto chiaro anche nel mostrare come l'atteggiamento dei due bambini, paradossalmente di Seita in particolare, sia anche la causa della loro distruzione, della loro tragedia. Appunto, per quanto ovviamente tutto questo sia il prodotto di un'ideologia che, come dire, è stata imposta sull'educazione di questi due bambini. Quindi è un film molto duro, e che, ripeto, secondo me è veramente il discendente diretto di una parte appunto di cinema realista giapponese degli anni 50, che già 30 anni prima aveva riflettuto con grande acume, con grande criticità sulla tragedia, ecco, ideologica giapponese in tempo di guerra.
Oltre a questo, che è ovviamente tutto giusto, io trovo che nel film, oltre alla critica del Giappone prettamente bellico, quindi della società in guerra, esista anche una critica al Giappone post bellico, nel senso che il film si apre, non l'abbiamo detto forse in maniera straziante, con il personaggio di Seita che, guardando in camera, dice: il 21 settembre 1945 io sono morto, e vediamo, quindi a guerra finita, vediamo appunto il protagonista che di fatto fa il mendicante in una stazione ferroviaria, ormai in fin di vita, con moltissimi passanti, anche borghesi, anche vestiti con abiti istituzionali, che gli passano a fianco, totalmente non curanti della sua situazione, e nel momento in cui di fatto muore, un inserviente che si trova lì per pulire la stazione raccoglie questa scatoletta di latta, che all'inizio noi non capiamo esattamente cosa contenga, ma alla fine lo capiremo, perché quella appunto quel barattolo contiene le ossa i resti, quindi della sorella morta, e questo inserviente semplicemente butta via questi resti, e quindi questa può essere interpretata forse come una metafora del Giappone, che in primis è indifferente alle tragedie delle persone che hanno perso tutto a causa della guerra, ma allo stesso tempo rifiuta la memoria di questa tragedia, gettando via appunto simbolicamente ciò che è rimasto, il ricordo di questa tragedia. Io questo tipo di critica, che veramente accade in una scena che dura forse 5 minuti, lo trovo straordinario. Non so tu, Jacopo, cosa ne pensi?
Sì, sono d'accordissimo. Come dire, è impressionante da questo punto di vista, anche appunto per la durezza, ecco, anche grafica, ecco, di tutta questa situazione, ecco. E, peraltro, secondo me è interessantissimo quanto Takahata faccia questo film in Giappone, naturalmente da giapponese, in un paese che, per esempio, rispetto alla Germania, e forse anche in parte rispetto all'Italia, anche se, come dire, noi di lavoro ne abbiamo ancora da fare, come dimostrano anche recenti fatti di cronaca. Il Giappone è sicuramente il paese tra i tre dell'asse che ha rielaborato di meno, ecco, le proprie responsabilità belliche, per due motivi essenziali. Innanzitutto, ovviamente Hirohito è rimasto imperatore del Giappone, quindi in qualche modo il Giappone ha vissuto un cambio di governo e di regime meno radicale rispetto a quello che c'è stato in Germania e Italia con la sconfitta del fascismo e del nazismo. E in secondo luogo, naturalmente, i giapponesi alla fine della guerra sono stati vittime della tragedia delle bombe atomiche, che in qualche modo ha forse un po' mitigato il ricordo degli orrori da loro compiuti, specialmente in Asia, dove invece, come dire, i giapponesi, certo, furono vittime delle bombe atomiche, furono anche grandissimi carnefici nei decenni precedenti. Pensiamo, e tra l'altro ancora oggi il Giappone è molto ambiguo rispetto a un'assunzione di responsabilità di alcuni massacri da loro compiuti. Pensiamo al celeberrimo e troppo poco ricordato stupro di Nanchino, avvenuto tra il dicembre del 37 e il gennaio del 38, in cui appunto in Cina, a Nanchino, i giapponesi sterminarono centinaia di migliaia di cinesi in pochi giorni, ecco, quindi fecero veramente, come dire, i giapponesi in Asia si sono macchiati di crimini che, come dire, non hanno nulla da invidiare, ecco, ai crimini compiuti dai fascisti e dai nazisti in Europa, ma inevitabilmente queste responsabilità sono molto meno ricordate e soprattutto, ripeto, il loro ricordo è stato in parte mitigato anche da poi, come dire, la tragedia di cui il Giappone è stato vittima alla fine della guerra. Quindi in qualche modo è molto interessante come Takahata, ancora alla fine degli anni Ottanta, senta il bisogno di fare un film proprio sulla tragedia e sulla tragedia ideologica del proprio paese in tempo di guerra e sulle sue conseguenze anche sulla vita dei più deboli, ecco. E
oltre ad essere un film di denuncia politica e sociale, come abbiamo appena finito di dire, trovo che ci sia anche un altro aspetto di cui dobbiamo parlare, che è quello appunto prettamente relativo alla vicenda dei due bambini, e quindi una vicenda un po' più umana, se vogliamo metterla in questa maniera, perché mi sembra chiaro che il film abbia come tematica abbastanza preponderante al suo interno quella della perdita dell'innocenza in questa situazione tragica che vive il Giappone, perché un film che è estremamente violento, estremamente cupo, estremamente crudo. Vediamo delle scene molto forti, vediamo la madre che è praticamente morta di ustioni, ricoperta da vermi. Insomma, ci sono delle scene molto forti in un contesto molto tragico, e parallelamente, almeno nella prima parte, abbiamo un tentativo da parte soprattutto di Seita di mantenere e preservare la dimensione infantile di sua e di sorella, e quindi cerca in ogni modo di salvaguardare l'innocenza, la purezza della sua sorellina. E quindi si aggrappano a questi piccoli momenti di normalità, come mangiare una caramella, come andare al mare, come fare le piroette su una sbarra in un momento estremamente tragico. E tutto questo viene molto in maniera estremamente efficace metaforizzato dalla presenza delle lucciole in questo luogo quasi magico, con questo lago in cui i due protagonisti si ritrovano appunto a catturare le lucciole e a spendere un momento di, possiamo dire, magia in un certo senso, in cui si astraggono dalla tragedia che stanno vivendo. E trovo anche molto interessante il parallelismo visivo che esiste fra le lucciole e le bombe che abbiamo visto durante tutta la prima metà del film, e quindi queste luci che se prima erano simbolo di morte e distruzione diventano invece in questo momento simbolo di purezza, di innocenza, di pace, no? E secondo me poi in realtà il film si divide a metà da questo punto di vista, nel senso che se la prima parte è sì molto tragica, ma potremmo dire in un certo senso anche leggermente speranzosa, nel senso che questi momenti ci danno comunque un attimo di conforto, un attimo di speranza verso le vicende di questi protagonisti, nel momento in cui avviene la morte delle lucciole e quindi metaforicamente la morte dell'innocenza con queste lucciole che vengono seppellite dalla protagonista, che si chiede proprio in quel momento perché le lucciole devono morire così presto, quindi perché questo sogno non può durare in eterno, perché questo sogno di pace non può continuare a essere vero. Dopo questa sepoltura, da cui appunto il film prende il nome, la spirale tragica dei protagonisti deflagra in una seconda parte estremamente drammatica, ecco. Però questa metafora delle lucciole, che è sia visiva, che in un certo senso semantica, io la trovo molto interessante e anche molto ben realizzata, in effetti, perché è molto chiara, non scade nel didascalismo, nella retorica.
Sono d'accordo, molto, poi anche rispetto bella. ad altri film Ghibli, tra l'altro, sono delle lucciole anche brevissime, un film che dura 85 minuti, ecco, quindi veramente un film di grandissima sintesi, estremamente conciso, ecco, e questa metafora delle lucciole è così semplice e pur così potente, ecco. Pensavo di nuovo anche alla scena appunto di questa visione allucinata che Saità ha di questa parata navale militare, no? E anche lì è tutto pieno di luci che ricordano le lucciole in qualche modo, quindi è veramente un film in cui tutto si tiene, ecco, molto 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 bene, in maniera molto molto forte. È un capolavoro, ecco, sicuramente, dello studio Ghibli. È un film indimenticabile e forse mai pareggiato da un punto di vista di, appunto, realismo totale, ecco. E tra l'altro, appunto, e poi colpisce quanto, appunto, come dicevi tu, Saità cerca in tutti i modi di distrarre la sorella dagli errori della guerra, ma in qualche modo poi il suo personaggio, per quanto Takata lo guardi con, appunto, un senso di pietà e di calore umano eccezionale, ecco, e non è mai eroizzato proprio. È un film senza eroi, ecco. Una toma per le luci è un film proprio di morti, è un film di vittime, in qualche modo, proprio di un clima culturale nefasto e delle tragedie della storia, in qualche modo.
Senza nessuna edulcorazione, tra l'altro.
Assolutamente, sì, è veramente un film, è un film eccezionale, ovviamente. E,
vogliamo passare al prossimo film?
Direi di sì, se sei d'accordo, proprio perché appunto mi sembra che...
Io voglio solo dire, chiudere con questa nota di colore, nel senso che era la prima volta che vedevo questo film nella mia vita. Jacopo me l'ha proposto per questo podcast, non avvisandomi che fosse una cosa estremamente tragica, e io ho pianto per metà del film, ed è stato un film bellissimo che però non guarderò mai più, per quanto
Alessandro pensava che fosse una toma per le lucciole, pensava fosse una sorta di versione Ghibli dell'ape Maya con le lucciole, ecco, quindi... e quindi ovviamente non era preparato alla botta emotiva. Sì, assolutamente, veramente, no. Veramente è forse l'emblema di film d'animazione non per bambini, o comunque non solo per bambini, ma anzi un film appunto estremamente duro, ma l'abbiamo già detto.
Passiamo a un film un pochino più leggero, ma non per questo di meno valore, che è I sospiri del mio cuore. Ti lascerei l'onore e l'onere di introdurlo, e andiamo.
Assolutamente, passiamo ai sospiri del mio cuore, appunto film del 1995 di Yoshifumi Kondo, o Kondo Yoshifumi per dirla alla giapponese. Come accennavamo nell'introduzione, è l'unico film, l'unico lungometraggio diretto in solitaria da Kondo, per, appunto morto nel 98, quindi 3 anni dopo, grande animatore dello studio Ghibli. Kondo ha lavorato a produzioni Ghibli come La tomba delle lucciole, per tornare al film precedente, in cui ha lavorato sul character design, come si può leggere dai titoli di testa, ma ha lavorato anche sul film successivo di cui andremo a parlare, quindi Principessa Mononoke, proprio l'anno prima di morire, ma poi insomma ha contribuito anche alla realizzazione di Kiki consegna a domicilio, di Pioggia di ricordi, di che sarebbe Only Yesterday, appunto di Takata, quindi insomma è stato, infatti, come dire, Kondo era proprio immaginato come un potenziale futuro grande nome, ecco, dello studio Ghibli, purtroppo, come dire,
un po' l'erede dei fondatori, diciamo,
un po' l'erede dei fondatori, purtroppo appunto la malattia, una malattia lo stroncò in precedenza, prima che potesse appunto effettivamente raggiungere come dire, fama internazionale, anche se in realtà poi I Sospiri del mio cuore fu effettivamente un grandissimo successo nel 1995, tant'è vero che fu campione di incassi dell'anno in Giappone, però ecco, è sicuramente un film meno conosciuto, ecco, perlomeno da noi in Occidente. Allora, innanzitutto Il Sospiro del mio cuore è ispirato al manga di Aoi Hiragi, viene sceneggiato da Miyazaki, ed è, lo menzioniamo perché è una nota importante che tornerà anche rispetto a Principessa Mononoke, il primo film dello studio Ghibli in cui si utilizzano anche tecnologie digitali, ecco, per, come dire, ritoccare in qualche modo i disegni o per, come dire, adottare delle soluzioni visive più ardite. Allora, la trama, in due parole, appunto, il film parla di una ragazzina, diciamo, una studentessa di scuola media, Shizuku, che è una, come dire, un vero e proprio topo da biblioteca, spende i propri giorni a leggere libri, ecco, e si rende conto che tutti i libri che lei sta, come dire, prende in prestito per leggere, sono già stati presi in prestito e presumibilmente letti da un'altra persona, ovvero da questo misteriosissimo Seiji Amasawa, e appunto scopre, quindi quando scopre questa, ovviamente, questa cosa, ovviamente diventa sempre più curiosa di come dire, conoscere questa persona, di scoprire un'identità, ecco, proprio perché ne è, come dire, è attratta da questo ragazzo in astratto, in qualche modo, no? Successivamente, appunto, nel frattempo, ovviamente lei sta affrontando le, come dire, le classiche turbulenze adolescenziali, insieme ad alcuni amici sta traducendo in giapponese la canzone Take Me Home Country Road di John Denver, nel frattempo sta aiutando l'amica e sostenendo l'amica di sempre Yuko nelle sue vicissitudini sentimentali. Infatti questa ragazza riceve delle lettere d'amore, ma al tempo stesso è innamorata di un'altra persona, ecco, e nel frattempo, appunto, naturalmente Shizuku è colma di dubbi sul futuro, sui propri potenziali talenti da scoprire, ecco, e comunque seguendo un misterioso gatto, misterioso e molto espressivo gatto di nome Moon, finirà nel negozio, nel misterioso negozio di un anziano antiquario, dove avrà modo, insomma, di conoscere appunto Seiji Amasawa cominciare un viaggio alla scoperta di se stessa, dei propri talenti, ecco, e quindi potenzialmente anche del proprio futuro. Tra l'altro, appunto, nel negozio di antiquariato di appunto in cui finisce Shizuku, e compare per la prima volta anche il personaggio del barone, appunto questo gatto, diciamo, questa statua di gatto in qualche modo di provenienza misteriosa, che poi non solo ha un ruolo nel film, nel senso che il barone diventa protagonista di tutta una serie di visioni, ecco, di Shizuku rispetto al proprio futuro, rispetto al proprio destino, ma il personaggio del barone, tra l'altro, tornerà appunto anche nel 2002 in un altro film, appunto intitolato La sempre dello studio Ghibli, intitolato La ricompensa del gatto di Hiroyuki Morita, che appunto è un film che è un po' in dialogo, ecco, con I sospiri del mio cuore, e appunto è il personaggio del gatto torna a essere, ed è il personaggio non del gatto Moon, ma del gatto del barone, ecco, quindi del gatto statua, diciamo, torna ad essere assolutamente centrale anche nel film del 2002, appunto. E a questo punto ti passerei la parola, ecco, Alessandro.
Allora, secondo me, per inserirci nel solco di questo episodio, che appunto ha l'intento di identificare diverse correnti all'interno dello studio Ghibli, possiamo dire subito che questo, essendo un classico racconto di formazione, un coming of age, è un genere molto frequentato appunto da Miyazaki e compagni. Pensiamo al film più simile a questo, che è Kiki, consegna a domicilio, già citato precedentemente, ma anche ad esempio Il mio vicino Totoro, pur essendo un film che tratta di tematiche in realtà più che di tematiche di un periodo più infantile, è a suo modo un coming of age. Anche La città incantata lo è, pensiamo anche al più recente Il ragazzo e l'airone, anche se in una versione un po' più visionaria. Sono tutti racconti di formazione, quindi questa è una corrente molto presente all'interno della produzione di Ghibli, e al centro di tutti questi racconti c'è di fatto la tematica della ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo. È molto interessante perché noi vediamo Shizuku, che all'inizio di base se ne frega di quale possa essere il suo posto nel mondo e di tutti questi discorsi. C'è il momento epifanico però in cui conosce appunto questo ragazzo, che forse anche per una questione di età non si capisce molto bene, ma lui sembra più grande di lei, ha già delle idee molto chiare, e questo la mette davanti alla realtà dei fatti, per cui lei non ha ancora deciso quale sarà la direzione della propria vita, la sua strada, e quindi questo la manda di fatto in crisi. E
sì, lei dico solo, scusami, ti interrompo solo un attimo, è molto interessante quello che dici del fatto che il ragazzo Seiji Hamasawa sembra più grande di lei, perché in realtà tanto più grande non può essere, perché fa anche lui la scuola media, studiano nella stessa scuola, quindi bene o male l'età è la stessa, però è vero, lui sembra molto più grande di lei, e questo è interessante perché, come stavi suggerendo tu, Shizuku, pur essendo una ragazzina della scuola media, ha ancora un aspetto e anche un design di come dire, del personaggio molto più da bambina rispetto a Seiji, che pur avendo un'età simile, se non la stessa età di Shizuku, ha un design già molto più da ragazzo tendente all'età adulta in qualche modo, proprio perché è più maturo, ha già, come dire, ha già una direzione nella propria vita, no? Mentre invece Shizuku è ancora molto bambina e appunto va proprio in crisi quando conosce questo ragazzo che ha già delle idee così chiare sul proprio futuro, no? Quindi è interessantissimo come questo aspetto si rifletta poi nel disegno del personaggio, ecco.
Ma anche rispetto banalmente alla sua migliore amica, adesso non mi ricordo come si chiami, però anche Yuki. Lei sembra avere comunque qualche anno in più di Shizuku, nonostante siano coetanee, ma anche questo si riflette nel fatto che questa amica appunto ha già, non voglio dire delle esperienze amorose, però ha una cotta per un ragazzo, e quindi vive i primi drammi, in un certo senso adolescenziali, che invece la protagonista ancora non ha vissuto, e quindi lei si trova proprio in una condizione di passaggio dall'età bambinesca, dall'età infantile, all'età puramente adolescenziale. E in realtà questo discorso sull'età lo trovo molto interessante, anche perché il film, appunto, mettendo in campo questa tematica della ricerca della propria identità, non si limita a farne un discorso puramente adolescenziale, perché ad esempio viene in mente la madre di Shizuku, sta facendo un percorso universitario chiaramente iniziato in età adulta, e quindi anche lei è in un certo senso in the making, e anche la sorella di Shizuku, che è un personaggio opposto a quello della protagonista, perché è una donna fondamentalmente, avrà circa 18 anni, immagino, fa l'università, ma pur essendo un personaggio così indipendente, così emancipato, ha la volontà di trasferirsi via da casa, andare a vivere da sola, proprio per affermare la propria indipendenza, per autodeterminarsi rispetto alla famiglia, e quindi vediamo tanti personaggi che stanno plasmando la loro vita, e questo per me è bellissimo, perché prende un concetto molto semplice che sarebbe forse banale ridurre al periodo adolescenziale e lo rende una condizione priva di età, universale per tutti i personaggi. E in questo senso è molto interessante la metafora della pietra grezza, che deve ancora essere raffinata per poter splendere, perché vediamo entrambi i protagonisti che stanno sviluppando i propri talenti. Shizuku in realtà fa un percorso di scoperta del proprio talento, perché noi vediamo che è, come dicevi tu, un topo della biblioteca, ma poi si convince che questa passione possa diventare un lavoro di base, inizia a scrivere un romanzo non sapendo di fatto se lei ha talento per questa cosa. Ed è molto tenero il fatto che lei, è molto vero, anche molto reale il fatto che lei abbia grandi dubbi sulla propria capacità di poter scrivere effettivamente qualcosa di valore. E è anche molto bello il fatto che quando lei sottopone appunto questo romanzo all'antiquario, non sia subito un grande romanzo compiuto, perfetto. L'antiquario le dice chiaramente: guarda che qui vedo del talento, ma devi ancora lavorarci. Quindi il concetto proprio del lavoro su se stessi diventa importante. Allo stesso modo anche il ragazzo di cui adesso non mi ricordo il nome,
Seiji Amasawa.
Seiji vuole fare il liutaio, quindi vuole costruire violini, e è il primo a dire di se stesso che i violini che lui costruisce sono imperfetti, sono, lui dice, una cosa che potrebbe costruire chiunque, ma proprio in virtù di questo lui vuole andare a Cremona, vuole andare a studiare, vuole andare a perfezionare il proprio talento. E questo per me è un discorso straordinario, perché pensando proprio al film, che in questo caso ha chiaramente un target diverso rispetto a Una tomba per le lucciole, ha un target che può essere appunto adolescenziale o comunque anche preadolescenziale, è un film che spinge a lavorare su se stessi, spinge a riflettere su quali siano i propri talenti, e è un film che ti dice che non basta avere talento, devi di base impegnarti e
devi coltivarlo,
farti il culo per riuscire, certo, a fare quello che vuoi fare. E c'è un momento, mi sembra, che in cui Shizuku dice che il talento non basta, il talento deve essere coltivato, il talento deve essere alla base di un lavoro su se stessi importante. Certo. La determinazione non basta per raggiungere i propri obiettivi, ci vuole anche grande lavoro. Questo in un film che fa della semplicità la propria il proprio cavallo di battaglia, in un certo senso il proprio punto di forza, è un film che con questa semplicità racchiude in sé una complessità, oppure è un film al contrario, la sua complessità la veicola in maniera semplice, quindi è un film sicuramente non banale negli argomenti che tratta. I protagonisti non sono ancora dei campioni in quello che fanno, ma hanno il potenziale per diventarlo. Questo secondo me è molto bello.
Assolutamente, c'è quella scena bellissima in cui appunto poco dopo che Seiji e Shizuku si sono conosciuti, appunto, in cui appunto lei effettivamente vede che lui sta già producendo violini e gli dice: ma qual è il violino che hai fatto tu? E appunto, come dicevi tu, lui glielo indica e gli dice: ma questo violino è perfetto, è il più bel violino che abbia mai visto, ecco, gli fa un sacco di complimenti, e lui dice: ma guarda che questo è un violino assolutamente, come dire, è assolutamente un work in progress, diciamo, no? Non è assolutamente un qualcosa di definitivo, non è assolutamente il mio punto di arrivo. Sì, certo, credo che questo sia quello che voglio fare nella vita, certo, sono appassionato, ma questa è una cosa, come dicevi tu, che può fare chiunque, ecco. Io invece voglio andare a Cremona, voglio coltivare il mio talento, ed è esattamente questo che spinge. In quel momento Shizuku è imbarazzata perché lei non ha ancora neanche trovato una passione, un interesse, a differenza di Seiji, che infatti è già più maturo, come dicevamo prima, anche nel disegno. E di conseguenza, appunto, l'ansia di Shizuku sarà proprio trovare una pietra grezza da raffinare, ecco, come dentro se stessa, come le dice appunto l'antiquario. E quando appunto sottopone il suo romanzo all'antiquario, lei scoppia a piangere quando lui le dice: guarda, è bello, ecco, certo, ci dovrai lavorare, non è perfetto, certo è un'opera, è l'opera di una ragazza che ha ancora molta strada da fare, però c'è del talento, ecco.
Però è sincero, le dice.
Certo, infatti, però è sincero e quindi c'è del talento dietro, e quindi lei scoppia a piangere perché capisce in quel momento di aver pareggiato in qualche modo il livello di Seiji, quindi di aver anche lei trovato una passione per la sua vita, un interesse, un percorso, come dire, da seguire per la propria formazione, e quindi poi, come dire, stare a lei, coltivare il proprio talento e forse appunto diventare una grande scrittrice un giorno. Però è bellissimo quello che dici. Peraltro, come dicevamo, è impressionante per me il rapporto che c'è tra questi due personaggi, perché il rapporto tra Seiji e Shizuku si sviluppa su due livelli. Da un lato abbiamo il livello, diciamo, del loro rapporto sentimentale. Sappiamo che, cioè, alla fine, non, insomma, stiamo facendo spoiler, quindi lo dico senza problemi, appunto ci sarà una dichiarazione d'amore, addirittura una promessa di un futuro matrimonio, ecco, molto candida, molto bella, molto tenera, ecco. Però poi dall'altra abbiamo il livello appunto dei sogni, delle ambizioni personali, no? Ed è bellissimo quando chiaramente ormai tra questi due personaggi si sta sviluppando, diciamo, del tenero, e appunto Hamasawa rivela a Shizuku che lui probabilmente da lì a pochi giorni dovrà partire per l'Italia, appunto per Cremona, per andare a fare questo corso di un paio di mesi, appunto per cominciare, come dire, a capire effettivamente se come dire, per cominciare a progredire, ecco, nel suo lavoro da liutaio, ecco. E lei in quel momento, in quella scena, come dire, ha un rispetto per i sogni di lui che va al di là di qualsiasi sofferenza personale. Cioè, in quella scena c'è proprio da un lato la gioia assoluta per i sogni di lui che stanno cominciando ad avverarsi, e dall'altra anche una malinconia per i sentimenti che lei nutre nei suoi confronti, che lui nutre nei confronti di lei, proprio per il timore che magari appunto la sua partenza per l'Italia possa forse mozzare i loro sentimenti sul nascere. Poi in realtà non sarà così, almeno apparentemente, però è bellissimo quanto appunto il livello dei sogni, il livello il livello dei sogni e delle ambizioni personali, il livello dei sentimenti, come dire, procedano e si intreccino in una maniera incredibile, proprio perché loro si innamorano l'uno dell'altro sempre di più, tanto quanto scoprono i sogni e le passioni dell'altro, ecco, in qualche modo. E l'amore nasce anche dal rispetto e dall'amore nei confronti delle passioni, degli interessi e dei sogni professionali e di vita dell'altro. Quindi è eccezionale da questo punto di vista, come dicevi tu. È un film di una semplicità incredibile, ma che al tempo stesso ha una ricchezza, una densità tematica che è veramente degna dei grandi maestri. E peraltro appunto poi l'amore che si sviluppa tra i due personaggi è un amore puro, no, ingenuo. I due sì, no, appunto all'inizio ingenuo, poi in realtà sempre più paradossalmente ragionato, intelligente, un amore che si sviluppa, appunto passa da essere un amore, come dire, molto di pancia a essere un amore molto di testa, ecco. E quindi è bellissimo, e quindi appunto poi, esatto, all'inizio ci sono delle dinamiche, scusami, quasi infantili, prima si prendono in giro, si respingono a vicenda, ecco, e poi invece, esatto, nasce tra di loro una tenerezza e un sentimento veramente molto maturo, molto adulto, no?
Lo dicevi, secondo me, la bellezza proprio di, volevo dire esattamente quello che stavi dicendo tu, nel senso che la bellezza di questo film sta nel riuscire a tratteggiare queste dinamiche adolescenziali, anche un po' infantili se vogliamo, senza scadere in banali semplificazioni, perché c'è veramente un racconto di questa dimensione e dei pensieri, delle emozioni che i protagonisti vivono, che è autentico. Ma penso anche a altri momenti che non riguardano prettamente la storia fra i due protagonisti. Ad esempio, tu mi parlavi prima di una scena che ti ha molto colpito, con la quale sono con la cui opinione sono molto d'accordo, che è quella in cui il compagno di classe di Shizuku, che si chiama, mi sembra, Sugimura, che è l'innamorato della migliore amica di Shizuku, confessa in realtà il suo amore verso la protagonista, e lei lo rifiuta dicendo che per lei lui è solo un amico, ma è imbarazzata, è rossa, non riesce a esprimere esattamente quello che pensa, ed è molto bello perché sono effettivamente situazioni che abbiamo vissuto tutti in questa maniera, e il film riesce a non minimizzarle, a non renderle dei momenti semplicistici. Non c'è, per quanto a un pubblico adulto come possiamo essere noi, riconosciamo che sono dinamiche adolescenziali, infantili, non ci sentiamo di viverle con altezzosità, o comunque riconosciamo noi stessi. Bravo, riconosciamo noi stessi in quelle situazioni. Anche io trovo meraviglioso il modo in cui il film si conclude, perché nella conclusione i due innamorati si ritrovano e si dichiarano amore eterno. Addirittura lui le dice: io so che forse siamo ancora piccoli per questa cosa, ma più avanti vorrai sposarmi? E lei gli dice: sì, ci ho pensato anch'io che le cose potessero andare così. E il film si chiude proprio in questo momento, ed è fondamentale il fatto che si chiuda lì. Il regista non ci fa vedere se poi le cose effettivamente prenderanno questa piega, se questa è una promessa infantile e poi si perderanno con la distanza e col tempo. Non è importante questa cosa, l'importante è la dichiarazione e la presa di coscienza del loro amore e la promessa che si fanno. Questo per me è straordinario, è straordinariamente dolce all'interno
di questo film. Sono d'accordissimo. E poi secondo me invece quella promessa, che potrebbe sembrare così, come dire, il fatto di farlo chiudere con il fatto di chiudere il film con una dichiarazione d'amore, un'intenzione di matrimonio tra due studenti della scuola media, potrebbe veramente risuonare molto molto eccessivo e anche un po' come dire, melenso, ecco. In realtà non lo è affatto.
Anche un po' ridicolo.
Invece non lo è affatto, ma per quale motivo? Innanzitutto per il modo in cui è messo in scena, per la tenerezza che si è costruita tra questi due personaggi, ma poi proprio per lo straordinario livello di maturità che questi due personaggi hanno raggiunto nel loro rapporto. È un rapporto, come dicevo, che parte ingenuo, parte giocoso, parte infantile in qualche modo, e diventa adulto a una velocità impressionante per via del, appunto, di quanto i sogni e le ambizioni personali si intreccino con la dimensione sentimentale, per il rispetto che hanno ognuno dei sogni dell'altro. E quindi di conseguenza il fatto che alla fine lui le dica: guarda, io ci ho pensato, tu mi vuoi sposare? Lei dica: guarda, ci ho pensato anch'io, sì, assolutamente. E come dire, poi ovviamente non sappiamo come le cose andranno tra di loro, però in realtà in quel momento ha perfettamente senso, perché hanno, come dire, tracciato già un itinerario così meravigliosamente chiaro, almeno nella loro intenzione di impegnarsi nei confronti di qualcosa, che, come dire, anche questo impegno così grande apparentemente, soprattutto a quell'età, di dire: ma ci sposeremo un giorno forse, ecco, in realtà ha perfettamente senso, perché è esattamente quello che loro stanno facendo con tutto il resto della loro vita, ecco. L'idea di provare ad avere un percorso, provare ad avere una progettualità, e provare anche a condividerla, a innamorarsi dei percorsi reciproci, dei sogni reciproci. Quindi, insomma, è veramente un finale bellissimo. Tra l'altro, finale che so che forse all'epoca qualcuno aveva, appunto, anche un po' criticato. Invece, ad esempio, Miyazaki aveva difeso a spada tratta, dicendo che lui, che era anche sceneggiatore del film, questo era assolutamente per lui il modo giusto di chiudere il film, e io sono molto d'accordo, ecco.
Ho letto in merito che nell'opera da cui ha tratto, forse era un manga, l'avevo letto prima, non mi ricordo, da cui ha tratto questo film, si concludeva con il protagonista, con il ragazzo che diceva "ti amo" alla protagonista, mentre Miyazaki, essendo appunto sceneggiatore, ha insistito affinché ci fosse questa promessa di matrimonio, proprio inserendoci nel solco di quello che dicevi tu, ha estremamente senso, perché i due, dopo questo compimento maturo per la loro età di realizzazione mentale e razionale del loro amore, si promettono questa cosa come proprio emblema.
C'è una progettualità in qualche
esatto,
modo.
Esatto, esatto. Quindi è chiaramente voluta questa cosa. E
Mi sembra un cambio, come dire, molto interessante da ti amo a mi vuoi sposare, ecco, perché sono due cose affini, ma in realtà molto diverse. Ecco, secondo me il fatto di volersi sposare è molto più coerente con il progetto del film, ecco, con l'idea del film.
Questo discorso che fai sui dettagli mi dà l'aggancio giusto per passare al prossimo argomento di cui volevo parlare, che è appunto oltre a tutto questo discorso sull'amore, eccetera, che è, come ho detto, straordinario per quanto mi riguarda all'interno del film, è un film che parla veramente della semplicità della vita, un film di oggetti, un film di dettagli, un film che parla delle cose concrete della nostra esistenza. Mi viene in mente il fatto che il ragazzo voglia fare il liutaio e non il pittore o qualcosa di astratto. Vuole fare il liutaio, vuole costruire manualmente i violini, vuole veramente, mi sembra un inno in un certo senso all'artigianato, allo sviluppo di un'abilità pratica che ancora ci porta a riflettere sulla semplicità meravigliosa della vita che sta al centro di quest'opera. Semplicità anche proprio umana, ci sono momenti di comunione molto forti, su tutti penso alla scena in cui i due ragazzi stanno suonando e cantando questa Country Road e arrivano l'antiquario con i suoi amici e si mettono a suonare tutti insieme, sono tutti felici, ma anche altri momenti molto meno clamorosi, come i pettegolezzi fra le ragazze, la scena in cui l'amica della protagonista la chiama di notte perché ha ricevuto una delusione amorosa e quindi si siedono sulla panchina di notte a parlare, a confrontarsi. Quante volte abbiamo vissuto noi queste cose? È un racconto proprio della vita vera questo film, e questo è bellissimo ed è realizzato, come dicevamo prima, sempre con con un profondo rispetto verso i problemi di questa età che magari a un pubblico adulto possono risultare lontani. Questo per me è bellissimo, ma anche la grande attenzione che viene riservata ai dettagli scenografici, queste case piene di oggetti, di elettrodomestici, si parla di attività veramente quotidiane come portare fuori la pattumiera, andare a prendere il latte, lavare il riso, leggere un libro, sono tutte cose estremamente concrete e semplici di fatto, ma che un mattoncino dopo l'altro compongono di fatto la vita di tutti noi. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente, assolutamente. Cioè, secondo me è straordinario il modo in cui evoca proprio la quotidianità in maniera molto vivida, in maniera molto fisica, appunto, anche tramite gli oggetti, no? Ad esempio, anche mi viene in mente, fin dall'inizio capiamo immediatamente che è estate, lo capiamo perché fa caldo, no? Ed effettivamente poi, appunto, a chi magari tra i nostri ascoltatori è capitato di fare un viaggio in Asia, ecco, magari in estate, ecco, saprà di cosa parlo, ecco, in Asia fa caldissimo, ecco, proprio d'estate c'è questo caldo umido, torrido, proprio, intollerabile, no? E lo capiamo proprio dal tipo di vita che fanno queste persone che appunto di giorno sono, a parte che hanno sempre pantaloncini molto corti e a casa si lamentano per il caldo, appunto, e c'è questa atmosfera veramente estiva, anche un po' sonnolente in queste città, anche parecchio vuote, proprio perché d'estate tanta gente, appunto, in Giappone, in Cina, come nel sud-est asiatico, cerca di stare in casa proprio perché magari come ci sono i ventilatori, fa un po' più fresco, ecco, invece fuori c'è un caldo torrido. Quindi è veramente straordinario da questo punto di vista, da un punto di vista della capacità di descrivere la quotidianità. Poi c'è questa quasi questa poesia degli oggetti. Gli oggetti hanno una storia, no? Gli oggetti vengono utilizzati, non sono solo dei dettagli scenografici, ma sono, come dire, oggetti che poi portano ad azioni, no? Lavare il riso, e quindi c'è poi appunto lo strumento per cuocere il riso, per fare, come dire, per stufare il riso. E poi dopodiché, ad esempio, penso agli oggetti che sono, ci sono nel, sono, come dire, rappresentati all'interno del, del, del negozio dell'antiquario, no? C'è questo, in particolare c'è questo orologio in cui una fata e il principe dei nani sono innamorati ma non riescono mai a incontrarsi, questa specie di orologio Carillon, no? E l'antiquario dice che quest'opera è l'opera di un deluso d'amore, no? E ovviamente poi si rivelerà che in realtà il deluso d'amore è proprio l'antiquario, no? Nel senso che il barone, proprio il barone, la statua del barone e un'altra statua di una gatta femmina sono stati separati quando appunto l'antiquario e la sua amata tedesca Luisa sono stati divisi dalla guerra, non si sono mai più rivisti, quindi insomma anche gli oggetti hanno una storia. E poi come dicevi tu prima, sono anche molto d'accordo, il feticismo degli oggetti è anche un feticismo per il lavoro manuale, ecco, il lavoro manuale che poi è esattamente quello che Miyazaki ha fatto per tutta la vita, ovviamente, disegnare, ecco, un lavoro molto manuale, molto fisico, ecco. E da questo punto di vista l'amore che i personaggi di Miyazaki, non solo di questo film, in tutti i film, pensiamo a Kiki, pensiamo alla Città Incantata, pensiamo a Si Alza il Vento, hanno per i lavori manuali, i lavori fisici, i lavori tecnici, ecco, è straordinario, ecco, ed è sempre molto spesso raccontato tramite gli oggetti. Peraltro poi, insomma, è veramente un film con una colonna sonora stupenda, tra cui tra l'altro c'è questa versione appunto giapponese di Take Me Home Country Road di John Denver, appunto l'autore della colonna sonora, tra l'altro, e lo citiamo, Yuji Nomi, e quindi in generale appunto anche la dimensione musicale molto molto curata, e poi appunto chiuderei
anche la dimensione grafica. Io sono rimasto veramente sorpreso,
è formidabile
per essere il 95, c'è cioè un disegno veramente straordinario. E l'hai detto tu prima, questo è il primo film dello studio Ghibli che incorpora delle tecnologie computerizzate soprattutto nelle scene oniriche, e che tra l'altro anche qui si ricollegano all'intera produzione di Miyazaki, come di Miyazaki, ma anche dello studio Ghibli in generale, in cui il mondo fantastico trova sempre il modo di introdursi all'interno delle vicende, perché questo è un film molto realistico, come certo. Dicevamo, per Una tomba per le lucciole, in cui anche lì c'era un momento spirituale, possiamo dire, all'inizio, ma anche più avanti. Anche qui il fantastico ha il proprio spazio all'interno della realtà. E volevo giusto fare anche un appunto per quanto riguarda la componente grafica. A me ha strabiliato, non so se si dica strabiliato, la resa della luce all'interno di questo film, perché è veramente veramente bellissima. Ci sono questi riflessi, queste ombre sui volti dei protagonisti, veramente ci sono questi ambienti assolati, come dicevi tu prima, con la luce che filtra attraverso le foglie, ed è veramente reso con una cura per il dettaglio e un realismo veramente vivido e sorprendente per quanto mi riguarda. Veramente, veramente bellissimo questa cosa, secondo me.
Sono d'accordo, ma io direi che possiamo anche passare alla principessa Mononoke, dato che, come dire, stiamo tirandola abbastanza per le lunghe, ma insomma mi sembra che stiamo anche sviscerando i film con una certa attenzione.
Allora, la principessa Mononoke è un film del 1997 di appunto Miyazaki, forse uno dei film più famosi e sicuramente uno dei più importanti della carriera del maestro. Il film si ambienta in una specie di medioevo giapponese feudale, un po' fantasy anche.
Per essere precisi, in una versione fantasy del Giappone del tardo periodo Muromachi, leggo, ovvero il periodo circa dal 1336 al 1573. Ecco, perfetto, ovviamente sto leggendo su Wikipedia clamorosamente.
Appunto, in questo periodo Muromachi, hai detto così? Muromachi, perfetto, ho ascoltato bene. Il principe Ashitaka, durante uno scontro con un cinghiale demone, resta colpito da una maledizione che inevitabilmente lo porterà alla morte. Proprio per questo motivo i saggi del suo villaggio lo inviano in un viaggio che non ha tanto l'obiettivo di salvare il principe quanto più di trovare la verità su ciò che sta accadendo nel mondo, appunto, e soprattutto trovare l'origine della maledizione di questo cinghiale, che viene visto un po' come un messaggio del mondo, del destino, appunto, nei confronti di Ashitaka. Durante questo viaggio si imbatte nella città del ferro, governata da la governatrice Eboshi, che è in conflitto con gli spiriti della foresta attigua appunto alla città, e la loro paladina, la principessa Mononoke, San, appunto, una ragazza allevata dai lupi, e Ashitaka dovrà in qualche modo cercare di risolvere questo conflitto per riuscire a trovare un equilibrio tra il mondo della civiltà di Eboshi e il mondo della natura di Mononoke. È interessante notare come questo sia il primo film distribuito in Italia di Miyazaki più o meno in contemporanea con l'uscita in Giappone, perché appunto abbiamo detto che il film esce nel 97, in Italia arriva nel 2000, seppure con scarso successo. Dopodiché i successivi film di Miyazaki, complice anche il successo della Città Incantata nel 2001, avranno tutti una regolare distribuzione, e i lavori più vecchi invece, come Porco Rosso, Nausicaa, eccetera, saranno riportati in Italia a partire dal 2009, grazie soprattutto a Lucky Red, che riporta spesso i film di Miyazaki in sala, soprattutto d'estate, se non sbaglio. Fanno questa rassegna che si chiama Un mondo di sogni animati, se non mi sbaglio, potrebbe chiamarsi in questo modo. Cosa dire di Mononoke prima di tuffarci nella analisi vera e propria? In primis che è, sempre per tornare al discorso, al fil rouge di questo episodio, è un'altra grande branca del mondo Ghibli, ovvero il film fantasy di matrice ambientalista, femminista, eccetera. Pensiamo ad esempio a Nausicaa nella Valle del Vento, oppure anche a Laputa, il castello nel cielo, che anche essendo molto diverso porta con sé una forte tematica ambientalista. Interessante il fatto che questo sarebbe dovuto essere l'ultimo film di Miyazaki, che poi ha annunciato il ritiro altre 15 volte nel corso della carriera, ma proprio per questo la cura maniacale nelle animazioni messa in campo dal regista è totale. Voleva proprio essere un film testamentario per lui. Personalmente ha approvato 144.000 tavole disegnate per il film, e si dice che ne abbia modificate di proprio pugno almeno 80.000. Parallelamente a questo lavoro di disegno abbiamo di nuovo l'introduzione di tecniche digitali perfettamente integrate con l'animazione tradizionale, soprattutto nelle trasformazioni degli animali, quando ad esempio per capirci, quando il cinghiale all'inizio diventa demone, quella è tutta animazione digitale. Che dire ancora, è un film comunque molto complesso, sia tematicamente che nella sua trama in realtà, perché esistono molte fazioni, molti personaggi, tutti contrapposti, in un certo senso secondo me è la prima vera summa della poetica di Miyazaki, con ambientalismo, femminismo, antimilitarismo, folklore, panteismo, il mondo fantastico, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che abbiamo trovato sia prima e troveremo successivamente nella produzione del maestro. Magari Jacopo, se vuoi iniziare a parlare un po' di quella che è la tematica centrale del film, ovvero quella ambientalista, ti lascio la parola, così iniziamo un po' l'analisi di questo film.
Assolutamente. Allora, in primis, appunto, ovviamente il film, come dicevi, racconta appunto la storia di Ashitaka e poi di tutte queste fazioni, no? Diverse, che si battono in questa battaglia all'ultimo sangue, diciamo, tra appunto natura e umanità, in qualche modo, tra la società umana e la natura. Natura anche nella sua dimensione, diciamo, divina, ecco. Bisogna dire che innanzitutto le varie fazioni in questo conflitto hanno tutte motivazioni molto stratificate, no? Sono tutte mosse da motivazioni differenti e stratificate, e soprattutto tutti i personaggi, tutte le fazioni sono in conflitto non solo tra loro ma anche all'interno di loro stesse, ecco. Quindi non c'è un semplice dualismo umanità versus natura, ecco, e bene versus male, tutt'altro. Diciamo che Ashitaka è il protagonista non solo come dire da un punto di vista narrativo, ma anche perché è l'unico personaggio a credere in un possibile equilibrio tra uomo e natura, in una possibile convivenza pacifica tra queste due dimensioni, ecco. Tutti gli altri non ci credono assolutamente, neanche nel finale, come avremo modo di dire, ecco. Da un lato appunto abbiamo gli umani, naturalmente abbiamo appunto, come dicevi, Lady Eboshi, che innanzitutto deve difendersi da altri umani, quindi come dire, le fazioni umane sono anche differenti, perché da una parte c'è Lady Eboshi, dall'altra c'è l'imperatore, questo shogun appunto, e naturalmente è interessante perché Eboshi deve difendersi da altri umani, appunto l'imperatore, che è un po' l'espressione di una società patriarcale, naturalmente di stampo patriarcale, mentre lei, poi avremo modo di parlare del femminismo di Miyazaki, è a capo di una società matriarcale, e l'imperatore maschio le impone di consegnargli la testa del dio cervo Shishigami, che è capace di donare l'immortalità
e anche di fornirgli la metà della produzione di ferro della città di ferro. Quindi anche
assolutamente
poi...
ecco, lei per conquistare la testa del dio cervo Shishigami, per appunto produrre il ferro che le serve per produrre le armi, e quindi per combattere, per difendersi, e anche per pagare i suoi tributi all'imperatore, è pronta a tutto pur di distruggere la foresta, quindi pur di danneggiare la natura. Dall'altra poi abbiamo la natura stessa, no, incarnata ovviamente innanzitutto, vabbè, c'è anche questa figura del dio cervo Shishigami, questa sorta di divinità panteista, poi insomma ovviamente non sono un esperto, come dire, di religione shintoista o di spiritualità orientale, quindi non mi addentrerò all'interno delle come dire, finezze da questo punto di vista.
Abbiamo però trovato qualcosa in cui non sei esperto.
Ecco, no, però ecco, dall'altra abbiamo invece le due grandi espressioni della natura, che sono i cinghiali e i lupi. A loro volta appunto entrambe sono in qualche modo, appartengono alla fazione, diciamo, della natura, della dimensione pseudo divina, ecco. Però in realtà sono anch'essi in confronto tra di loro, e ognuno di essi ha le proprie ragioni in qualche modo. Anche se ovviamente entrambi, sia i cinghiali, sia i lupi, sia poi appunto loro sono in conflitto ad esempio con le scimmie, ecco. Quindi ecco, sono tutti, come dire, comunque si oppongono tutti alla dominazione umana, alla distruzione umana della foresta, e quindi sono molto estremisti da questo punto di vista. Dopodiché poi abbiamo ad esempio la principessa Mononoke stessa, San appunto, che innanzitutto è... comincia a fidarsi di Ashitaka solo verso la fine del film, si innamora di lui, ma nel finale non è disposta assolutamente a perdonare l'umanità per i suoi crimini, per i suoi delitti contro la natura e contro lei stessa, peraltro, perché i suoi genitori l'hanno abbandonata, lei è stata cresciuta dai lupi, quindi è stata cresciuta da un'espressione della natura, della dimensione naturale. Quindi San e Ashitaka, pur amandosi, vivranno separati, perché lei non vuole riunirsi agli umani, hanno prodotto troppo male, e appunto per il perdono è impossibile. In questo senso Ashitaka è un sognatore diplomatico in qualche modo, lei invece è un estremista. Ashitaka appunto, tra tutte queste fazioni diverse e composite al loro interno, è l'unico a credere in una mediazione, e alla fine salva il mondo compiendo da uomo un sacrificio personale, perché lui è pronto ad immolarsi pur di restituire la testa del dio cervo Shishigami appunto alle divinità, testa che è stata tagliata appunto dalla Eboshi. Ecco, lui è pronto a tutto, pronto anche a immolarsi, ma in realtà il suo gesto di gentilezza nei confronti della natura verrà ripagato appunto dal dio Shigami con appunto la sua guarigione dalla maledizione che lo aveva colpito all'inizio del film, proprio perché il dio Shishigami riconoscerà in Ashitaka una bontà d'animo, una tensione anche alla giustizia, a una forma di diplomazia, ecco, anche tra uomo e natura in qualche modo. Però ecco, come vediamo, quello che Miyazaki mette in scena è un conflitto tra società e natura molto complesso, in cui non ci sono, come dire, buoni, cattivi, bianco e nero, ecco, l'unica, come dire, equilibrio possibile è appunto una forma di diplomazia tra tutte queste dimensioni che provi, come dire, a favorire un equilibrio pacifico tra sviluppo umano sostenibile e una dimensione appunto di rispetto della natura e conseguentemente della sua dimensione spirituale e divina, ecco. E quindi è un film molto complesso anche a livello di dinamica dei personaggi, in particolare appunto la dinamica che si instaura tra Ashitaka e San, Ashitaka e Mononoke, è molto molto complessa e devo dire anche risolta in maniera non banale, ecco, perché appunto Mononoke alla fine del film si dimostra ben poco diplomatica, nonostante il suo amore per Ashitaka e la fiducia che lei ripone in lui.
Io sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto, hai fatto un'ottima disamina di questo aspetto. Vorrei collegarmi a una cosa che hai detto per quanto riguarda la dimensione spirituale, divina, legata alla natura, perché io non conosco le, ovviamente, convinzioni religiose di Miyazaki, se sia una persona credente, eccetera, eccetera, ma mi sembra che parallelamente a questo discorso tra rapporto società-natura esista anche un discorso sul rapporto fra l'umano e il divino, nel senso che questo dio della foresta, che tra l'altro mi fa spaccare perché tutto intorno a lui sta andando fondamentalmente a puttane, ma lui se la gira tranquillo per la foresta facendosi i cazzi suoi e basta. E trovo molto interessante il fatto che l'essere umano, per conquistare la natura, debba necessariamente uccidere la divinità, quindi debba staccarsi dall'idea panteista che evidentemente Miyazaki propone, e in questo senso la scena in cui appunto Eboshi decapita il dio, secondo me, è estremamente emblematica e fortissima, perché lì abbiamo l'umano che per raggiungere il proprio scopo è disposto a uccidere, a rinnegare, a dimenticare tutto ciò che di sacro e di divino c'è all'interno del mondo naturale. Per me questo è bellissimo, è straordinario, e sono molto d'accordo con te quando dici che questo film è un film complesso, perché nonostante sia un film dal messaggio chiarissimo, espresso in una maniera molto diretta, è un film che si propone di suggerire la necessità di un equilibrio, come dicevi tu, fra dimensione umana e dimensione divina naturale, è un film meno difficile rispetto ad altri, è un film meno metaforico, meno allusivo. Pensiamo all'ultimo, Il ragazzo e l'aerone, che è un film quasi surrealista in certe parti, ma anche La città incantata, Il castello errante di Howl, eccetera. Nonostante questa chiarezza nel messaggio, non si scade mai nel didascalismo, secondo me, e le tematiche sono sempre affrontate con un punto di vista estremamente maturo e estremamente profondo.
Cioè, sono d'accordissimo, cioè è straordinario come Miyazaki, pur facendo un film, adesso uso un termine che non mi piace, ma a tesi in qualche modo, cioè un film che ha un messaggio molto chiaro, ecco, anche rispetto ad altri suoi film, ecco, però come dicevi tu, esatto, non diventa mai troppo diretto, troppo esplicito, troppo didascalico in qualche modo, quindi pur facendo un film che come dire, forse uno dei film più a tesi, più a messaggio della sua carriera, molto più per esempio della Città incantata, che è un film in cui certo poi si può, come dire, La città incantata, come per dire, Si alza il vento, trattano tanti temi che possono essere dibattuti, però sono film con messaggi meno diretti, più ambigui, anche più non più complessi, ma più, sì, che possono essere letti sotto, come dire, in più modi, ecco. Invece, come dire, siccome Principessa Mononoke nella sua complessità e nella anche raffinatezza e sfaccettatura del messaggio è un film, come dire, più chiaro, ecco, in quello che vuole raccontare, però al tempo stesso, ecco, non diventa mai didascalico o banale.
Io adoro il fatto di come questo film riesca a mescolare in maniera totalmente organica tutte le tematiche care a Miyazaki, l'abbiamo detto prima, perché abbiamo parlato di questo discorso ambientalista, ma non possiamo scindere questo discorso dalla tematica pacifista e antimilitarista di Miyazaki, perché lo sfruttamento della natura è legato non a doppio, a triplo filo con la dimensione bellica e distruttiva insita nell'uomo. Secondo Miyazaki si sfrutta la natura per produrre armi, per distruggere, per conquistare altri territori, altri, e ci cerca sempre di conquistare quello che l'uomo non ha, anche la conquista stessa della natura e quindi per definizione della divinità passa attraverso questo istinto umano di conquistare quello che non si è. E questo per me è inscindibile, questo discorso, da quello precedente. Tutti i personaggi in questo film sono mossi dall'odio e quindi dalla volontà di fare la guerra, banalmente. Tutti tranne Ashitaka. E la comunione finale, auspicata chiaramente dal regista, deve passare necessariamente attraverso il superamento dell'odio e quindi attraverso il superamento della volontà di conquistare, di avere di più di quello che uno ha, di essere di più di quello che uno è. E infatti è emblematico il fatto che Ashitaka venga inviato per vedere la verità senza occhi velati da odio, e quindi è impossibile scindere. Se in film come Nausicaa, ad esempio, che secondo me è un po' la prova generale per Mononoke, a livello tematico quantomeno, sono più separati questi elementi, nel senso che la questione bellica è separata dalla questione ecologista di fatto, poi ovviamente non è nettamente separata, però ci siamo capiti. Qui invece, secondo me, lui riesce a veramente a fare un mix perfetto di tutte le istanze artistiche, espressive, tematiche della sua produzione artistica. Pensiamo anche alla tematica femminista, poi magari ti lascio la parola qua per, se vuoi, intervenire anche tu. Qui, come in altri film, le vere protagoniste sono le donne, Eboshi, Mononoke, ma anche la lupa, paradossalmente, è una donna. Qui, veramente, secondo me, Miyazaki riesce a fare un sunto di tutto quello che voleva dire e che ha detto in una maniera straordinaria. Certo, poi andrà ad ampliarlo con altri film. Abbiamo visto adesso Il ragazzo e l'airone, che è stato anche questo definito film testamentario, ma prima del ragazzo e l'airone, prima di Si alza il vento, c'è stata La principessa Mononoke, e non faccio fatica a credere che Miyazaki volesse chiudere la carriera con questo film, perché c'è tutto qui, secondo me.
Sì, sono d'accordo. Forse se volessimo proprio mettere in termini assoluti il film più onnicomprensivo, possiamo usare questo aggettivo, della carriera di Miyazaki, e forse anche una delle sue opere, se non l'opera più ambiziosa della sua carriera, anche se poi personalmente, ad esempio, gli preferisco altri lavori di Miyazaki, ma questo è una questione soggettiva, personale. Magari alla fine dell'episodio faremo una classifica dei nostri film preferiti di questo episodio. Comunque, appunto, sono d'accordo, la tematica femminista è sempre stata cara a Miyazaki, la maggior parte dei film di Miyazaki peraltro hanno protagoniste donne, e in effetti qui come in altri film le protagoniste sono quasi tutte femmine. Eboshi, come dicevi, è l'espressione di una struttura politica matriarcale. Eboshi produce questi fucili con cui vuole armare le donne, e nella sua città le donne lavorano, sono emancipate, e come suggerivi anche tu prima, lei in un certo senso per gli umani è quasi una sovrana illuminata, assolutamente. Fa dell'integrazione, dell'accoglienza il proprio credo. Allo stesso tempo Mononoke è una principessa guerriera, quindi già, come dire, una figura di donna assolutamente forte, indipendente, e alla fine, pur amando Ashitaka, non è disposta a rinunciare alla propria identità per lui. Esatto, questa è una cosa verissima, nel senso che lui, pur amando Ashitaka, lei non si adegua, diciamo, a vivere con lui solo per amore, ma, fa prevalere le proprie convinzioni, ideali, anche rispetto ai propri sentimenti e rispetto all'amore per Ashitaka, ecco. E come dicevi tu, appunto, anche Anche i lupi, peraltro, sono perlomeno la grande lupa è una femmina, e la grande lupa che ha cresciuto Mononoke, e tra l'altro Ashitaka e questa lupa avranno un dialogo, un dibattito molto molto bello, molto intenso su questa rupe di notte. E peraltro, come accennavi anche tu fuori onda, effettivamente Ashitaka è insieme a Jiro Horikoshi e pochi altri, uno dei pochi personaggi maschili veramente salienti e rappresentativi. Adesso col ragazzo dell'Aerone si è aggiunto il piccolo Mahito, ma in generale, ecco, la maggior parte dei film di Miyazaki effettivamente hanno per protagoniste personaggi femminili. Pensiamo a Chihiro, pensiamo della Città Incantata, pensiamo a Nausicaa, pensiamo a Kiki, ed effettivamente sì, direi che Ashitaka insieme a Jiro Horikoshi è veramente forse il personaggio, uno dei personaggi più complessi anche della carriera di Miyazaki.
Volevo chiudere magari questa riflessione dicendo che, oltre a essere un po' la summa, come dicevamo, tematica, narrativa, eccetera, di Miyazaki, è anche forse fino a quel momento il suo lavoro tecnicamente più eccelso.
Assolutamente.
Nel senso che abbiamo, oltre a tutta una serie di ispirazioni dal cinema giapponese epico, come film di Kurosawa, come Ran, ma anche le musiche meravigliose di Joe Hisaishi, abbiamo veramente una qualità nel disegno impressionante. Tutte le creature hanno un design strepitoso, i lupi, i cinghiali, veramente tutto curato nel minimo dettaglio. E questo,
forse,
secondo
il film
me...
anche più visionario di Miyazaki fino a quel momento, ecco, senza dubbio, ecco. Poi appunto verrà almeno pareggiato dalla Città Incantata, in parte anche da Howl, perché comunque il Castello Errante, proprio la creazione del Castello Errante di Howl è fantastica, proprio l'oggetto in sé. E poi vabbè, ovviamente recentemente
Il ragazzo
sicuramente è un film, come dire, di un livello a livello di visionarietà eccezionale, tanto quanto Si alza il vento era uno degli esiti più alti di Miyazaki da un punto di vista della cura del disegno, della ricchezza delle ambientazioni, ecco. Però poi è stato Il ragazzo d'Aeron invece, che è un film che dal taglio più appunto pseudo fantastico, ecco, sicuramente un film visionario come forse mai Miyazaki lo era stato, ecco.
È anche un po' un unicum nella carriera di Miyazaki, perché mi sembra sia l'unico film di ambientazione medievale per quanto riguarda il Giappone, se non sbaglio.
Sì, credo di sì. Sì, sì. Gli altri film di Miyazaki non sono ambientati. Sì, direi di sì, assolutamente. Comunque, l'unico di ambientazione proprio, esatto, medievale, ecco, antica, ecco.
In definitiva, è un film molto complesso che abbiamo cercato di analizzare in maniera abbastanza riassuntiva, per dire che secondo me è un film straordinario e che tratta veramente tante tematiche in una maniera strepitosa. Io, dato che ci siamo,
sì, poi paradossalmente, esatto, l'unico altro film che può somigliare un po' effettivamente a Mononoke è Nausicaa nella Valle del Vento, che però appunto non è un ambientato nel Medioevo, ma è un post apocalittico, paradossalmente,
esatto,
quindi quasi c'è,
esatto,
una regressione al Medioevo dopo l'Apocalisse, quindi in qualche modo,
esattamente,
però sono sicuramente i due film che sono molto in dialogo. Dicevi tu anche prima che forse Mononoke è quasi una versione aggiornata di Nausicaa, ecco, è realizzata anche con più grandeur tecnica, perché ovviamente fu anche un film estremamente costoso.
Sono d'accordissimo, anche se amo molto Nausicaa, per me è un film molto molto bello. Io, se tu sei d'accordo, direi facciamo la nostra classifica dei tre film e poi salutiamo tutti e andiamo a mangiare.
Esatto.
Allora, inizio io magari. Io metto al terzo posto I sospiri del mio cuore, inevitabilmente, non per demeriti suoi, ci tengo a precisarlo, ma per la grandezza degli altri due film, che secondo me sono tra i migliori film di animazione che io abbia mai visto. Al secondo posto metto Una tomba per le lucciole, che mi ha veramente straziato, mi è piaciuto tantissimo e a maggior ragione dopo questa chiacchierata che abbiamo avuto lo apprezzo di più, anche oltre a livello emotivo, anche a livello razionale. E primo per me, inevitabilmente, La principessa Mononoke, che io confesso, secondo me, è per quanto riguarda il mio gusto, il più bel film d'animazione che abbia mai visto nella mia vita, perché mi ricordo che l'ho visto al cinema la prima volta forse 2 anni fa e sono rimasto veramente sbalordito. Sono uscito dalla sala e mi sono seduto e ho pianto senza sapere bene perché, però mi sono seduto fuori dalla sala e ho pianto. Questa è stata la mia esperienza con Mononoke, per cui per me primo posto assolutamente. Jacopo,
posso confermare, perché io e Alessandro ci siamo visti poco dopo che lui avesse visto Mononoke, proprio quel giorno, e era ancora, come dire, molto provato dalla proiezione. Beh, poi vederlo in sala, effettivamente io purtroppo non l'ho mai visto in sala, ma penso che sia un'esperienza. Vado anch'io con la mia classifica. Io in realtà vado contro, nel senso che metto al terzo posto proprio Mononoke, ecco, non per ovviamente,
taglierò questa parte
non ovviamente per demeriti artistici, ma perché soggettivamente, come dire, anche se sicuramente è uno dei capolavori di Miyazaki, sicuramente è un capolavoro, però non è proprio da un punto di vista personale uno dei miei preferiti di Miyazaki. Gli preferisco sicuramente La città incantata, Si alza il vento, Totoro, gli preferisco anche Kiki, assolutamente, che è un film molto dimenticato di Miyazaki, che per me è un film assolutamente eccezionale, uno dei più bei coming of age films di tutti i tempi. Però ovviamente lo metto al terzo posto così, proprio per un puro gusto soggettivo, perché obiettivamente forse metto invece al secondo posto I sospiri del mio cuore, ma effettivamente forse dovessimo proprio, come dire, essere a un corso di storia del cinema, è chiaro che il valore di Mononoke, probabilmente anche da un punto di vista storico e così via, è figurativo, è superiore ai sospiri del mio cuore, che però, ripeto, a parte che ho un debole personale per il genere del, come dire, coming of age, e poi, come si sarà capito, e poi, in ogni caso, penso sia un film eccezionale nella sua semplicità, secondo me è veramente, a parte che è un film tenerissimo, un film proprio di quelli che, come dire, ti riappacifica col mondo, ma poi è, come dire, è un film veramente, veramente raffinato, mille finezze, appunto anche figurative, un film che ha una capacità di disegno eccezionale. Veramente penso che con Yoshifumi Kondo abbiamo perso un potenziale gigante, ecco, del cinema d'animazione, però almeno ci è rimasto questo grande film, ecco. E ovviamente, ovviamente metto al primo posto invece La tomba delle lucciole, che devo dire avevo visto anni fa, non l'avevo mai più rivisto, anche perché appunto anche io lo ricordavo con una visione provante, però devo dire che appunto poi parlandone oggi ancora di più, veramente lo trovo un film eccezionale, indimenticabile, complesso, ricco, duro, mi sembra veramente che aggiorni appunto ancora una volta questo modello anche di cinema realista giapponese, che era stato fortissimo anche negli anni 50, nell'epoca d'oro della produzione giapponese live action. Quindi insomma mi sembra veramente un grandissimo film, un film commovente, un film, come dire, veramente che rimarrà per sempre come dire, anche una testimonianza storica. E poi veramente sono un grande estimatore del cinema di Takahata, perché come dire, penso che non abbia molto da invidiare a Miyazaki, per quanto ovviamente Miyazaki sia un maestro assoluto e, come dire, io adoro Miyazaki dal più profondo del cuore, però effettivamente penso che Takahata, con film come Pioggia di ricordi, Only Yesterday appunto, oppure la storia della principessa splendente e appunto Una tomba per le lucciole, La tomba delle lucciole, che dir si voglia, penso che veramente abbia firmato dei capolavori assoluti dell'animazione e non solo. E con fateci questo direi
sapere voi, fateci sapere voi ascoltatori se siete arrivati fino qui, qual è il vostro preferito nel box che trovate qui sotto. Io vi ringrazio perché continuate a seguirci in maniera costante, anche durante le ferie ci avete ascoltato in maniera importante nonostante non siano usciti episodi. Vi invito a rimanere ovviamente connessi con i nostri canali per non perdervi i prossimi episodi che sicuramente arriveranno. Ringrazio Jacopo.
Ciao a tutti, ciao Alessandro, e ci vediamo al prossimo episodio.
E vi invito a continuare a seguirci su tutti i nostri canali, Instagram, da tutte le parti, lo diciamo.
E sul nostro sito, che ovviamente, come dire, sta crescendo vertiginosamente ancora, e veramente di questo vi ringraziamo. Ancora buon 2024 a tutti e ci vediamo al prossimo episodio.